Mater pulchre dilectionis, ora pro nobis. Quattordicesimo sabato mariano. La lettera enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama, sulla quale sono stati articolati i sabati mariani 2006-2007, ci ricorda, cito il testo, «Morendo sulla croce, Gesù, come riferisce l'Evangelista, emise lo Spirito, preludio di quel dono dello Spirito Santo che egli avrebbe realizzato dopo la risurrezione. Si sarebbe attuata così la promessa dei fiumi di acqua viva, che grazie all'effusione dello Spirito sarebbero sgorgati dal cuore dei credenti. Lo Spirito, infatti, è quella potenza interiore che armonizza il loro cuore col cuore di Cristo e li muove ad amare i fratelli come li ha amati Lui quando si è curvato a lavare i piedi dei discepoli e soprattutto quando ha donato la sua vita per tutti. Lo Spirito, continua il Papa, è anche forza che trasforma il cuore della comunità ecclesiale affinché sia nel mondo testimone dell'amore del Padre che vuol fare dell'umanità nel suo Figlio un'unica famiglia. Su questo tema, dunque, dello Spirito accolto, perché anche noi ci facciamo dono, questa sera ci parla la professoressa Concetta Sinopoli, specializzata in bioetica, docente di teologia e che in ambito mariano ha pubblicato due volumi dal titolo Seguire Cristo con Maria e Meditare le Litanie tramite le edizioni leoniane. Il tema che ci svolge questa sera è Maria accoglie il dono dello Spirito e diviene dono nel Figlio. Grazie Concetta, grazie per la tua presenza fra noi a questi nostri incontri del sabato su Maria, e a te la parola. Grazie.
Grazie a voi per essere qui e grazie a Padre Armando che nella sua bontà mi ha permesso di offrirvi un piccolo contributo che vorrei fosse di preghiera. Padre Ermanno parlava delle cose che ho pubblicato, ce ne sono altre, e prossimamente anche Maria Donna Comunitaria dell'edizione Messaggero di Padova, che vogliono essere sussidi proprio per la preghiera e che sono stati come tali anche usati dalla Radio Vaticana. Appunto, una cosa che mi contraddistingue è che non riesco a scrivere altro che di spiritualità mariana da un po' di tempo a questa parte, nonostante le esigenze appunto universitarie o di lavoro, anche in altri ambiti, anche in ambito scientifico, perché credo che abbiamo una grandissima esigenza di partire e anche di approfondire il nostro essere Chiesa nella dimensione della spiritualità. E allora oggi vorrei proporvi questa comunicazione, non voglio dire rapporto, legame, perché è veramente ineffabile, inconcepibile che io possa così miseramente parlare di cose così alte, però questa comunicazione di cui mi sento un po' in qualche modo partecipe di cui sono stata partecipe un po' nella preghiera in questo tempo preparando il testo, ma anche che voglio approfondire con voi, dello Spirito Santo e Maria, la comunicazione tra lo Spirito e Maria, tra Maria e lo Spirito, questo in ambito comunitario, in ambito ecclesiale, significa cominciare a percepire o a pregare con una consapevolezza oggi più profonda di ieri. Allora vorrei fermarmi, e vogliamo fermarci, intrattenerci, contemplare Maria, colei che ha camminato sulle orme dell'amore trascendente, accogliendo il dono dello Spirito, Dio vivificante e trasformante. Noi abbiamo una grande esigenza oggi di portare questa trasformazione, questa vivificazione dello Spirito negli ambiti più diversi, a partire dalla nostra povera anima che deve affrontare difficoltà di ogni genere, e per irradiare poi questa azione, essere tramite di questa azione nell'ambiente che ci circonda, con tutte le difficoltà, ma anche con tutte le esigenze del nostro mondo, con tutta la sete del nostro mondo. Incamminiamoci insieme verso quelle orme invisibili ad occhio umano, tangibili all'indagine del cuore, esperienza d'anima che cerca Dio solo e sulla via della vita prova se stessa, incontrando e sperimentando l'umano e l'arcano, la semplicità dell'attimo che nel tempo si consuma e si realizza e l'eternità che di esso è onnipresente memoria. L'orma tua, o Maria, è rimasta sulla terra per nostra consolazione e speranza. Essa è quella dei passi solidi e concreti della fede, impronta di coloro che sono passati attraverso la grande prova e, vittoriosi, hanno guidato altri, riportandoli salvi alla meta. Come per miriadi di santi e peccatori convertiti, conquistati dal tuo materno consiglio e intervento, noi chiediamo la tua intercessione, il tuo sguardo, la grazia di appartenerti. Rivelaci, Maria, quell'incontro e quell'abbandono all'onnipotenza di Dio, al suo Santo Spirito. Rendici capaci di invocare con te lo Spirito di Dio dal soffio ineffabile. Lo Spirito di Cristo che il suo cuore ci rivela, lo Spirito che di se stesso dice solo amore totalmente donato. Ma chi sei, Spirito Santo? Per intuire qualcosa di intelligibile, interroghiamo chi ci ha preceduto nel cammino. Ho scelto Basilio di Cesarea, che magistralmente si esprime. Spirito Santo è la sua propria e peculiare denominazione, il nome che più di ogni altro esprime l'essere tutto incorporeo, puramente immateriale e semplice. Perciò non può essere che chi ascolta lo Spirito si immagini una natura circoscritta, soggetta ai mutamenti e ad alterazione, o del tutto affatto simile alla creatura. lanciandoci invece col pensiero a quanto è di più alto e necessario, pensi a una natura intelligente, di illimitata potenza, di infinita grandezza, senza dimensione di tempo e di secoli, elargitrice dei propri beni. A Lui si rivolge tutto ciò che ha bisogno di santificazione. Lui desiderano ardentemente tutti quelli che vivono secondo virtù. Dal suo soffio sono come rinvigoriti e aiutati a raggiungere il fine loro proprio anche secondo natura. Capace di perfezionare gli altri, egli per sé non viene meno in nessuno. Vive senza bisogno di rifare le sue forze e anzi rifornisce la vita. Non ingrandisce per progressivi accrescimenti, ma è la pienezza continua. È stabile in sé ed è insieme ovunque. Fonte di santità, luce intelligibile, a ogni potenza razionale offre da se stesso come una illuminazione per la ricerca della verità. Per natura inaccessibile si può comprendere per la sua bontà. Ogni cosa riempie con la sua potenza, ma si comunica solo a chi è degno, non seguendo una sola misura, ma distribuendo la sua operazione in proporzione della fede. Semplice nell'essenza e vario nei suoi prodigi, tutto intero presente a ciascuno e tutto intero presente dovunque. Si divide e resta impassibile. Conservando la propria integrità si comunica, a somiglianza di un raggio solare del cui beneficio gode colui che ne fruisce come se egli fosse il solo, mentre illumina la terra e il mare e si mescola all'aria. Egli è dunque l'inatteso, la novità nella storia e la nostra è l'origine della nostra salvezza. Quindi mentre il disegno diviene incomprensibile alla mente umana, ecco, lo spirito è colui che rende possibile questo disegno, nonostante l'accoglienza storica, come sappiamo, non sia stata del tutto adeguata a questo intervento dello spirito. La storia scorre senza senso nei suoi rivoli, quando tutto appare secondo regole da rispettare, ripetibili, da ricalcare, come straordinaria novità che nessuno attende nella propria esistenza. Spesso la storia non è soltanto il paradigma del cammino storico delle epoche, ma anche può essere ridimensionata alla nostra esperienza, come certezza che nessuno intravede, come fiume di nuova linfa che vivifica l'albero seminudo del giardino rimasto ad assaporare l'inverno, senza sperare primavera. Giunse a noi e su di noi si effuse lo Spirito Santo, nostra speranza. Il suo alito di vita e la sua stessa inattesa consolazione si manifestò all'umanità nel suo provvido intervento e il suo essere eterno paraclito fu azione stessa della Trinità Beata. Così per noi, Basilio continua, lo Spirito è presente a ognuno che sia capace di accoglierlo, come se fosse il solo, a sufficienza per tutti e mette la grazia in pienezza. Ne gioiscono quelli che ne partecipano per quanto lo consenta la loro natura, non in proporzione alla sua capacità di comunicarsi. Quindi questo dono dello Spirito è già condizionato, tra virgolette, dalla nostra accoglienza. Come la storia non ha pienamente accolto lo Spirito, e fondamentalmente questo è sotto gli occhi di tutti, così nella nostra vita ci sono momenti in cui noi accogliamo in maniera diversa, in misura diversa, e ci sono momenti in cui lo Spirito, per sua grazia, tocca il nostro cuore, tocca il nostro intimo e permette che questa comunicazione tra la sua onnipotente presenza e azione possa avvenire con maggior frutto. Ma ecco, non è in proporzione alla sua capacità di comunicarsi quanto è in proporzione alla nostra capacità di accoglierlo. Egli, lo Spirito, accolto in tutta capacità e trasparenza da un'umanità integra, incontaminata, quindi sappiamo bene a chi ci riferiamo, Venne e viene a rinnovare la terra, l'essere, l'uomo. Venne e continuamente vuole donarsi, sollecitato da splendido prototipo per grazia, viene così a riempire i cuori, le menti, ad abitare in coloro che gli appartengono, a ricolmare dei suoi doni di vita, a sondare la nostra fede, a provare la nostra carità, a fondare sul dono del Figlio la nostra speranza. Ecco che qui abbiamo un po' in germe quella che è la descrizione non solo di colui che accoglie perfettamente, ma di colui che ha accolto, di colei che ha accolto perfettamente. È la capacità e la trasparenza dell'umanità integra, che noi magari non possiamo raggiungere, no? Naturalmente solo per grazia i santi hanno raggiunto le vette, i vostri fondatori, le vostre fondatrici, ma a noi è dato così in misura molto diversa. Allora ritorniamo a Maria. Ella è la sentinella delle genti, del suo popolo in attesa, e appena ebbe udito quelle parole, mentre quella parola degli accenti inverosimili, inauditi, penetrava nel suo orecchio, raggiungendo le sue profondità, comprese e accolse. E in quel preciso istante, per nuova creazione rinnovata dall'amore e dall'obbedienza, si produsse nel suo grembo e nella sua vita l'evento della nostra salvezza. Vorrei condurvi un po' ad approfondire mentre leggo spiritualmente questo itinerario. Vorrei che pensassimo anche che non solo nel grembo della Vergine e nella sua vita, ma anche nella nostra è possibile questa azione trasformante e rigeneratrice dello spirito, e che noi siamo qui un po' le sentinelle di tutti quelli che stanno fuori magari in questo sabato pomeriggio a fare ben altro, che siamo anche le sentinelle di coloro che non possono essere qui. Anche penso a tutti quelli che, non per queste parole, ma per questa occasione che abbiamo di stare insieme, di pensare e pregare lo Spirito, possiamo anche mettere in questo nostro momento tutte le necessità e il bisogno di rinnovamento della Chiesa e del mondo. Ecco che lo Spirito, l'inatteso, divenne e diviene novità, germoglio del genere umano, accettando l'infinito di ridursi a nostro piacimento, di scendere sino a diventare un pargolo tenero e dolce di una donna la cui bellezza d'anima nel corpo si riversava come luminosa sorgente di luce, come cascate d'acqua pura e inebriante, più del vino o di qualsiasi nettare della terra. Maria non perse neppure per un istante la sua libertà di cuore e di mente. Donandosi l'aveva fatto serenamente, come chi ben conosce colui che promette, in tutta la sua magnanimità, lontana dal tentennare, perché certo appariva che non vi fosse pericolo d'errore, indagando il giusto per un momento d'essere sveglia e davvero che altri realmente le ponesse quesito. Pronta a ricredersi con fede affidata e certa, protesa a tendere l'essere nello slancio di colei che il dono sa di dover condividere con miseri assetati di giustizia, di grazia e di misericordia. È l'esperienza dell'abbandono a Dio. È l'esperienza anche della nostra povera preghiera quando, trasformati dallo Spirito, portiamo vertici di sofferenza e di povertà che noi non possiamo neanche reggere o immaginare. Ecco, quell'ombra di Dio la ricoprì come un drappo di nozze, come tenda appena innalzata per riparare dall'inquietudine del deserto e da ogni suo pericolo, come tempio non più costruito da mani d'uomo e da esse contaminato di idolatria o intenzioni di prestigio. La gloria di Dio era lì a trasformarla in sua manifestazione, a potenziare quel sì umano sino a dilatarne cosmicamente effetti e prodigio. Ecco, la gloria ne toccò il cuore, l'anima, la mente, le viscere e la trasfigurò in ciò che da sempre aveva voluto che fosse: virtus e vedetta, baluardo e torre, vigna e radice, annunciatrice di quell'amore che quando conquista traspare come dal volto di Mosè, illuminando, rischiarando, attraente splendore al quale votarsi per contemplarne meraviglia e gustarne delizia. Lo spirito scese dall'alto della sua dimora sino all'estremo confine del mondo, all'umile casa di un essere umano, e scelse una donna per abitare fra gli uomini, sulla terra, in mezzo alle vicende e al corso dei tempi, nella storia di un villaggio come tanti, di una nazione, di un popolo. Per lei, il lei, volle trovare posto nell'inospitale città degli uomini. Se per cinque di essi, giusti, Dio accettò di non annientare le città di peccato, sollecitato da Abramo, ora, commosso dall'intimo puro e dall'integra condotta di una donna che alla sua grazia aveva pienamente corrisposto, egli cede, attratto irrimediabilmente con vincoli di materna bontà verso la condizione miserrima dei suoi figli, dalla dura cervice e dalla vita traviata. Si lascia condurre e diviene un essere indifeso e piccolo in un ventre di donna, vergine e madre ad un tempo, che di maternità non conosce ancora esperienza, soltanto promessa sposa, inesperta ad umani amplessi e libera totalmente da vincoli di carne. San Massimiliano Kolbe, guardando al rapporto particolarissimo della Vergine con lo Spirito di cui è santuario, tabernacolo privilegiato, essendo dallo Spirito permeata nel corpo e nell'anima, dice: «La terza persona della Trinità benedetta non prese mai carne. Ancora la nostra parola umana sposa è estremamente debole per esprimere la realtà della relazione tra l'Immacolata e lo Spirito Santo. Noi possiamo affermare che ella è, in un certo senso, lo dice San Massimiliano, l'incarnazione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che amiamo in lei, e attraverso lei noi amiamo il Figlio. Lo Spirito Santo è ancora troppo poco conosciuto». E afferma questo in una conferenza il 5 febbraio del 1941. Andrea di Creta, vescovo, nato a Damasco verso il 660, dice nelle omelie mariane, nella quinta omelia sull'Annunciazione, ripercorrendo in un articolato dialogo il colloquio tra l'Arcangelo e Maria, che la Vergine, essendo stata illuminata nella mente dalla luce di colui che abitava in lei, e resa lieta dalla gioia dell'annuncio, è in grado, per grazia, di accogliere l'ineffabile presenza divina. Ella ne sperimenta libertà anzitempo da ogni paura e complicazione derivanti dall'antico peccato, quello della sistematica diffidenza della creatura nei confronti del Creatore, dal ritenersi in qualsiasi modo indispensabile, utile ad ogni costo, insostituibile persino nel servizio. Tutto questo sarebbe stato in aperta contraddizione con l'umiltà dell'ancella, impareggiabile e ineguagliabile sotto qualsiasi aspetto, poiché Dio avrebbe scelto colei d'umile consapevolezza totalmente plasmata, radicalmente svuotata di se stessa e d'amor proprio, se il ricevere non avesse fatto precedere dalla sua offerta gratuitamente intesa, lungi da compromessi ed aspettative, appena quelle di chi, sperimentando la propria povertà, tutto attende dall'onnipotenza del suo Signore. Andrea conclude infatti: «Ecco l'ancella del Signore, docile all'obbedienza, spinta al servizio, pronta all'accoglienza. Avvenga di me secondo la tua parola, o indescrivibile piano divino, o grazia, supremamente, consiglio e prescienza eterni. Realmente lo Spirito Santo venne ad abitare nella Vergine, la potenza dell'Altissimo stese la sua potenza su di lei, secondo la prestabilita volontà e prescienza di Dio». Nulla resiste allo Spirito di Dio che entra in maniera impercettibile, col soffio leggero della vita, per ricreare e rinnovare la terra, l'universo, l'umanità, il cosmo. L'intera creazione, possiamo immaginare quanto la creazione attendesse quell'attimo e quanto oggi abbiamo bisogno di rinnovare anche la nostra creazione, la creazione che ci circonda, ma anche la creazione di Dio dentro e intorno a noi. L'eternità si fuse col tempo e l'infinito si contrasse in un corpo finito e sottoposto alle leggi già stabilite. Non per la caducità e la morte, non per ripeterne il perpetuo ricorso, quanto per estirpare del peccato la radice maligna e ristabilire il nuovo giorno. Giorno radioso dell'incarnazione che al trionfo di Cristo dà origine nel mistero e nello scorrere del tempo, manifestato dai segni di un'alba nella quale i colori si perdono sul tessuto d'oro e la luce della divinità appare più del sole invictus all'orizzonte. Noi sappiamo quanto i popoli dell'antichità venerassero, anche adorassero il sole, ma cosa c'è, cosa c'è di naturale che possa resistere invece al sole della grazia e alla venuta stessa di Cristo? Alba di umanità piena, vestita di quel sole, allietata da Dio che l'abita e la rivela beata, impreziosita ad ogni ricercata e rara virtù, nell'abbondanza di una fertilità sconfinata come numero di figli e di nazioni, nell'unicità di una bellezza che nessun uomo potrebbe mai comprendere e narrare. Distante da noi quanto l'ultimo dei pianeti può essere distante dalla stella di una costellazione. Bellezza reale e non solo ideale, né fantasia di uomini che mascheri le loro incapacità di imitarne essenza e di diffonderne profumo. Bellezza che il candore sbalza e risalta su sfondo di sola appartenenza virginale al Dio della vita. Incontaminata vetta ad ogni elevato pensiero, d'ogni verità rivelata, di quanto è dato all'essere umano e alla sua mente di percepire, intuire, lontanamente comprendere. Specchio spirituale dell'irradiazione del Padre, secondo Andrea di Creta, per le magnificenze operate da Dio si mostra in lei l'interna armonia che supera la lucentezza del sole con lo splendore della sua bellezza. Questa è l'omelia sulla Natività. A motivo della quale ella si elevò ad un'altezza infinitamente infinita. Vedete che anche i padri o i grandi dell'antichità facevano fatica a trovare le parole, figuratevi questa poverina che vi parla. Effettivamente le altezze del linguaggio non possono descrivere, non possono dare che lontanamente un'idea, una piccola risonanza del nostro amore per Maria. Lo spirito detta ancora poemi a molte persone, anche a padri di mia conoscenza, quando ascolto le loro omelie. Ma quanti possono tradurre in ragionevoli frasi, in veritiere trascrizioni, quanto Dio ha operato e mostrato in Maria, la tota pulcra, l'inconoscibile discepola, il dono di Dio. Lasciando cadere le nostre ambizioni, anche le nostre così ammirazioni, non è comprensibile a noi, ma solo a chi vorrà egli stesso rivelare che cosa avvenne in quel profondo silenzio abitato, in quel dialogo tra la donna e Dio, come fu ristabilito il ponte e fu attraversato l'abisso e il fangoso guado di miseria in nostro favore. La luce inaccessibile del Figlio attraverso l'incarnazione, sua visitazione all'umanità, non può non coinvolgere Maria. Il Vescovo citato appunto definisce inesauribile lucignolo della luce che illumina tutte le cose, nella stessa omelia sulla Natività. Per cui mezzo l'oscurità scomparve e al suo posto venne la luce. E che cosa è più grandiosa che l'essere chiamata e l'essere realmente madre di Dio? Quando lo spirito si rivela, l'umile si rallegra, esulta la sua presenza. L'argilla ritorna ad appartenere all'humus e rivela le sue impure fattezze. Il legno mostra i suoi tarli e ogni essere le sue parti già moribonde. Trasparente all'occhio di Dio, il mondo scricchiola e vacilla nelle sue viscere e sui suoi assi traballanti. Solo una donna restò salda all'ombra di tanta potenza e poté accoglierne il dono, l'epifania, l'azione onnipotente. Solo, soltanto, per l'ineffabile volere d'amore e di salvezza al quale fu ammessa, introdotta e preparata dalla Trinità medesima. Siamo arrivati in qualche modo a così percepire che il dono è scambievole, è reciproco, che nella purezza dell'amore Maria raggiunge il vertice del dono di sé a Dio, allo Spirito, e quindi può totalmente accogliere lo Spirito. Lo Spirito è su di te, Maria, come potenza rinnovatrice di tutta l'umanità, perché anche noi oggi potessimo accostarci al tuo Tempio, al suo Tempio di verità e di luce, e divenire piccole icone nel mondo, abitate da Cristo e dalla sua grazia nel tempo. Ogni uomo come pietra miliare, indispensabile frammento dell'unica costruzione, della Chiesa unica e santa di cui Egli è centro e Signore. E tu sei lì per noi, tutta la sua santità e bellezza davanti al Padre che ti ha voluta e rivelata porta del Tempio, ingresso privilegiato dei santi e insieme dei poveri, infimi peccatori. L'ombra finalmente si posa, a motivo di fermarsi sull'essere che suo amore irradierà. Da sempre riflette e diffonde nel semplice dispiegarsi e nell'incandescenza luminosa della sua integrità. Il silenzio dello stupore e della meraviglia, di chi ammutolisce di fronte all'evento insperato, che l'uomo neppure avrebbe potuto immaginare. Quel Dio onnipotente ed inaccessibile ai padri, la cui salvezza era stata continuamente annunciata ed attesa, trova estrema soluzione all'impossibile conquista del cuore delle sue creature. Agisce ancora per riportare alla vita coloro che avevano scelto la morte e la dispersione. Lo Spirito, che l'anima visitando trasforma in tempio nuovo abitato dalla gloria del Dio vivente, sostò per ammirare quelle umane fattezze della grazia donata e ricevuta con gioia. Entrò felice d'operare il miracolo che l'umana natura finalmente permetteva, abbandonandosi alla parola, all'azione creatrice, affidandosi all'amore. Quando lo Spirito pervade di sé colui che ha toccato con il dito creatore, nulla può sussistere dell'umanità ripiegata sulla propria miseria. Egli non si compiace di volontarismi e di falsa umiltà. Egli brucia e consuma ogni residuo di vecchiezza e di sforzo in coloro che vivono nella miserabile condizione di mendicanti della bontà divina, senza casa né appartenenza della vita e dell'anima. Allora è il caso di arrendersi a Dio, è il caso di affidarci a chi può introdurci in questa sapienza, in questo sapere che viene dall'alto. Egli riconosce lo Spirito, Virtus Mariae, in chi cammina vigorosamente tra rovi e pruni senza timore per la propria incolumità. Dobbiamo avere anche il coraggio di affidarci. Anche il coraggio di lasciarci introdurre in qualcosa che forse anche semplicemente contemplato può spaventarci. È rigenerazione pasquale. Entrare appunto nel mistero della Pasqua. Secondo quanto Fausto di Rietz afferma. Fausto è un abate, è anche lui uno spirituale. Dice: il medesimo Spirito, nella pienezza della sua unità, opera con particolare efficace in quella santissima notte della rigenerazione dall'Oriente all'Occidente, dal sorgere del sole al suo tramonto, dal nord e dal mare, in ogni luogo. Con l'invocazione è creduto presente attraverso ogni cosa, Con la benedizione se ne avverte l'azione. Io penso alle benedizioni che riceviamo molte volte, forse inavvertitamente, forse senza troppa consapevolezza. E anche penso ai sacerdoti che hanno il potere di benedire, no? Quindi, con l'invocazione, e questo è di tutti, è creduto presente attraverso ogni cosa. Con la benedizione se ne avverte l'azione. Quindi da oggi in poi ogni benedizione ci darà questo avvertimento e questa consapevolezza dell'azione dello Spirito. Innumerevoli moltitudini sono purificate con un solo battesimo e, come ha detto l'Apostolo, bevono ad un solo Spirito. Rinascono nell'unico grembo della madre che li adotta. Per questo Dio dice: in quei giorni effonderò del mio spirito su ogni carne. Atti 2,17. Fai attenzione, dice Fausto. Ha detto del mio spirito, non effonderò il mio spirito. Vale a dire, ne dispenserò quanto il mondo è in grado di ricevere. La madre che adotta è la Chiesa, estensione di quella maternità di Maria che durerà per l'eternità e a Cristo riporta i poveri, i peccatori, gli infelici, coloro che necessitano della sua mediazione. Il lume dello Spirito invocato da lei su un'anima incerta accorre ed inonda come fiume in piena le viscere e le spelonche. Penetra con la sua purificazione in ogni intima piega. Tutto può ristabilire e ristabilisce nella luce, quale trasparenza di quell'amore di cui il modello e la pienezza visse in mezzo agli uomini, sulla terra, e che la comunità dei redenti, nella sua singolarità e totalità, ambisce, ritrovandone sembianze riflesse. Questa è la nostra dimensione, non solo personale della nostra anima, ma è la dimensione appunto comunitaria. E l'azione di Dio, l'azione che passa attraverso la Chiesa, passa, e noi lo sappiamo bene, anche attraverso l'intercessione di Maria. La via dello Spirito coincide col sentiero a lungo cercato e scoperto per pura misericordia impetrata e offerta. È via di santità senza indugi, spedita, costante, che evita le cadute e in ogni caso le metabolizza, traendone frutti copiosi di rinnovamento e di sprone. E via dei semplici che s'affidano e di coloro che ben conoscono lo scacco delle ricerche intellettive o giansenistiche. Via che s'apre nel rimanere a contemplare con fiducia e a perseverare nella fede mentre le prove minano la stabilità e le certezze. Eppure, in alcuni momenti della nostra vita, sembra che ad invocarlo rimanga sordo quando l'abbattimento di forze e il crollo della speranza sotto il peso dei giorni schiaccia l'anima che geme e non osa neppure proferire lamento. A volte sembra che la nostra strada si perda nel buio, che diviene sempre più fitto e i passi rallentano sino ad arrestarsi nello smarrimento per paura ed angoscia. Dov'è allora il dolce consolatore dell'anima? Lo spirito di Cristo che a lui richiama e che riporta la pace in fondo al cuore del povero nell'afflizione. Che cosa attendere e poter ancora sperare se egli non accorre in nostro soccorso? Quando la prova è indispensabile all'anima, al suo salto nella fede, lo spirito tace e accoglie l'invocazione come in un'anfora preziosa. Pensavo alla vita di Maria, proprio a questo punto. La vita di Maria che deve essere stata di prove inaudite, impensabili, di fede i cui salti sono innumerevoli, non è possibile che arriviamo a contarli noi, certo. E allo spirito che, pur avendole fatto dono di se stesso, è rimasto ad accogliere questa sua anfora preziosa di bene, di dono, di amore. E in quest'anfora il dolore diviene acqua e viene trasformato in balsamo, come quasi un mosto liquoroso che serve a lenire la pena nel tempo. Maria invoca per noi, certamente quando siamo nella prova, la fortezza e la speranza per chi è sottoposto al vaglio della fede, alla purificazione della mente e del cuore, e mentre il fuoco opera, ella s'accosta per darci refrigerio, per sollecitare la nostra anima a perseverare. Le ricorda la grazia e le pone sulle labbra le parole della preghiera povera ed efficace, sussurro e bisbiglio nelle notti insonni della desolazione. Eccola, non si lascia attendere. Anche un'ave è pegno della sua benevolenza. La tentazione vorrebbe separare il corpo dalla mente, il pensiero dall'affetto. Lo scoraggiamento si insinua per rovinare gli effetti di un richiamo alla confidenza, a rimanere ancorati alla croce. E lei a prender casa presso il figlio malato, ricoperto di piaghe, a rimanerle accanto più di una madre carnale, a stringere le sue mani, a serrarlo al cuore perché senta e ricordi l'amore da cui è stato generato. Quel sangue che scorre sino a farsi latte dei forti, quelle piaghe, lavacro battesimale e sacrificio d'unica salvezza, lei ce le ricorda, ce le riporta come medicina della nostra miseria. Entra e resta in quel santuario in cui solo l'uomo nuovo incontra Dio e ne comprende la pace, lasciandosi attirare e plasmare come cera che lo spirito fonde e modella in fiaccola eterna. Pensiamo alle sofferenze del mondo e pensiamo a quante volte queste sofferenze ci sembrano non solo inspiegabili, ma anche, come dire, fuori dalla logica della salvezza. A quelle che rimangono in un certo senso incomprensibili e a quanto la mediazione della madre può in queste situazioni. Accogliere il dono e divenire dono. Ognuno ha ricevuto da Dio battesimo, chiamata, carismi e possibili cammini, copiosamente. Ma come accogliere, come rendere dono ciò che appena riconosciamo? Come essere dono per altri? Vogliamo indicare un piccolo percorso per rinnovare la nostra consapevolezza. Dopo aver a lungo e costantemente invocato l'azione, la venuta, la trasformazione che proviene dallo Spirito Santo, sappiamo che possiamo rivolgere la nostra richiesta per Maria e confidare nel suo operare in noi, oltre che nella sua intercessione altrettanto provvida e sollecita. Chi a Maria ricorre, s'appella, si affida, percepisce ben presto necessità di confidare nella sua azione di preparazione, così come ella fu preparata. Atanasio, vescovo di Alessandria, nell'incarnazione del Verbo, dice: «Il Verbo, all'inizio, quando discese da noi, si plasmò il corpo della Vergine per offrire a tutti un non piccolo segno della sua divinità, poiché chi ha plasmato quel corpo è anche creatore degli altri corpi». Quindi, già considerando la Vergine Maria, la sua bellezza e tutto ciò che abbiamo già detto, possiamo essere certi che Dio continua ad operare, che il Verbo di Dio, ancora presente nel mondo, in mezzo a noi, può rendere ognuno di noi frammento della sua presenza. La nostra preparazione deve seguire le leggi della natura, l'esperienza sperimentata, e ad esempio il pane deve essere impastato, farina ed acqua insieme. Una parte di sé viene acidificata ed è pronta quindi a sviluppare nel nuovo impasto la sua forza vitale. Viene poi lavorato con energia e costanza, con sforzo, ben sapevano le nostre nonne o le nostre forse madri. Ci vuole impegno per fare del buon pane. Lasciato in attesa, deve essere posto in un luogo il cui tepore e il tempo possano trasformarlo. Solo al momento giusto, dopo attenta e segreta lievitazione, viene posto, una volta si faceva sui mattoni infuocati, un forno a mattoni, prossimo al fuoco vivido, a distanza ragionevole. Allora l'impasto si espande mentre il lievito sprigiona la sua energia. Ogni molecola perde se stessa nella massa per ritrovarsi trasformata e adesa ad altri in un'altra dimensione. Questa immagine o questa metafora, come volete, può essere anche così riadattata alle nostre situazioni attuali. Non so quanto ci facciamo lavorare così. Oggi siamo nel regno della fretta e viviamo anche in una dimensione in cui abbiamo bisogno di essere noi stessi staccati dagli altri. Non possiamo far parte di un'unica massa di trasformazione, non parlo delle masse cieche che si aggirano senza sapere neanche trasformare se stesse. Parlo di un tutt'uno in trasformazione, di un pane vivo che possa alimentare gli altri. E questo pane è proprio, sappiamo bene, no? Non solo l'Eucaristia che noi riceviamo, ma l'Eucaristia che noi poi dobbiamo essere. Quella carità viva, eucaristica, che poi non possiamo non portare agli altri. In condizioni ottimali, all'esterno del pane si crea un involucro che protegge la leggerezza del cuore, la sofficità, ma anche ciò che fa desiderare, in un certo senso, ciò che c'è dentro. Allora, anche come comunità dovremmo essere un po' attraenti, dovremmo portare verso l'interno, portare gli uomini ad alimentarsi di questo nostro, di questa nostra interiorità. Il pane può essere spezzato e distribuito, diventa dono gioioso e allegrezza per chi lo riceve. Il cristiano diventa pane spezzato della bontà e della misericordia, di quel pane di vita che Maria ha preso forma, accolto per essere totalmente donato agli uomini, ai fratelli e a quanti ancora continuano a rifiutarne il nutrimento, la salvezza, la vita. Per essere tale, esso deve essere non solo donato e accolto, ma subito dopo deve essere introdotto in noi. Occorre che sia assimilato dai nostri processi vitali. E scusate dei riferimenti del tutto così anatomici, ma l'assimilazione, il pane è alimento e quindi va mangiato e sottoposto all'azione dei muscoli della masticazione, alla pressione dei denti, agli enzimi della saliva, alle nostre stesse vie digerenti, per diventare impalpabile bolo dolciastro che viene assimilato ed è assimilabile sin dalla sua prima fase e che è digeribile già dai nostri primi enzimi, la ptialina per esempio. Poi giunge allo stomaco ed è più volte attaccato fino a trasformarsi. Viene assorbito, assimilato dall'organismo attraverso il circolo. Bene, Cristo, vero corpo e vero pane, si sottopone a simile trattamento per diventare unità sostanziale con le sue membra, per entrare nella vita degli uomini e trasformarne debolezze e brutture in occasioni di salvezza. Quindi anche quest'altra metafora del pane che viene assimilato potrebbe anche farci ricordare che se l'ha fatto Gesù, anche noi potremmo forse in qualche momento essere sottoposti a pressione, a masticazione e subire le diverse vicissitudini come mezzo di trasformazione. A chi affidare questi procedimenti, la direzione, la custodia sul tutto, perché anche noi ci facciamo trasformare? Perché da ogni beneficio ricavi l'anima il massimo profitto senza neppure curare personalmente i propri interessi, incapace forse o sbadata o presa dalle dalle vicissitudini del mondo per fare questo. Colei alla quale lo spirito stesso conduce, mentre si cerca maniera e attracco per ritornare a compiere il suo volere ed obbedire alle sue ispirazioni, è lì pronta ad accogliere ogni nostra invocazione. Non ci costringe a suppliche verbose e sdolcinate, ma guardandoci in volto attende il nostro ritorno e sfiora con il suo sguardo pietoso e compassionevole la nostra vita per riportare nel cuore e nell'anima la speranza dell'unica e totale salvezza. L'amore assimila a sé, rende uno. Quindi anche la nostra preghiera, che a volte è fatta di povere invocazioni, può renderci uno, assimilarci in qualche modo a Maria ed essere poi il motivo per cui ci lasciamo assimilare a Cristo. Maria, fatto uno col Figlio, non può che riportarci all'unico amore, al solo amore, a Cristo che, umiliandosi e offrendo se stesso, entra nel mondo facendosi simile a noi e ne trionfa con la sua risurrezione, rendendo l'uomo simile a Dio, assimilazione umano-divina di cui il cristiano vive nel già non ancora della fede, dell'amore, della speranza. Allora, l'affidamento. Si fa strada il bisogno quando il povero sperimenta debolezza che ingigantisce le difficoltà, la miseria che prevale nel pensiero ed emerge negli atti. Comincia a vacillare la mia casa sul terreno nonostante sappia che possiede fondamenta. La paura si insinua e la mia serenità svanisce. Attingerei con gioia a quelle sorgenti di salvezza intraviste e prescelte, quel gioioso riposo della mia anima. Chi potrà ad esse condurmi senza che il mio piede inciampi rovinosamente? Chi mi indicherà la via breve e sicura che rapidamente conduce senza ostacoli alla pienezza di felicità di cui attendo il bene? E sono quasi alla conclusione. Maria è dono nel Figlio, dalla croce alla glorificazione. È necessario quindi potersi fidare e talvolta affidare totalmente. A lei il Figlio, al momento della sua dipartita, nell'attimo più solenne del suo sacrificio, accogliendo quello della sua maternità trafitta e trasfigurata, volle, decise di affidarmi. Ecco tua madre. Non io dunque scelgo colei che potrà condurmi a Dio, ma Dio mi rimette in quell'atto del Figlio che sta donando se stesso per me tra le braccia dell'umile e santa sua madre, la cui maternità lo Spirito estese alle moltitudini degli uomini d'ogni tempo ed estende a me in quest'ora e in questo tempo, coinvolgendo la mia storia in quell'unica ed eterna, in quella unica ed eterna della salvezza stessa di Cristo. Resa figlia nell'unigenito e colui capace d'accogliere l'amore del Padre e di riamarlo nello Spirito. Maria è dono in Cristo dell'amore provvidente del Padre e partecipazione della sua eterna carità, che mai ha abbandonato l'uomo e non ci lascia completamente orfani neppure dopo il peccato, anzi soccorre con cuore e braccia di madre la nostra umanità derelitta e spezzata, proprio col Figlio martoriato e offerto, deposta definitivamente ai piedi della croce e per suo tramite salvata, redenta. Di recente, incontrando una suora missionaria, sono stata molto contenta di scoprire che una madre fondatrice ha proprio preso Maria ai piedi della croce come carità di Dio per gli uomini. È stato molto di recente, avevo già scritto questa cosa e mi ha come fatto comprendere che veramente quello è il massimo della carità. La maternità sappiamo bene come donne, ma anche i sacerdoti sanno bene che c'è una maternità nell'accogliere il peccatore, c'è una maternità nell'accogliere il povero, c'è una maternità nell'accogliere qualsiasi forma di miseria umana, perché solo la madre vede al di là degli occhi così umani, terreni, vede al di là di quella miseria, spera sempre che ci sia qualcosa di bello, di buono nell'essere umano, specialmente pensando che quell'essere umano possa essere suo figlio. Bene, io penso che proprio il massimo della carità, e qui mi ricollego al bellissimo testo dell'enciclica di Benedetto XVI, ma anche al messaggio per i giovani, non so se avete avuto modo di leggerlo per la 22esima giornata, questo amore possibile offerto ai giovani anche in modo molto semplice. Bene, questa carità, questo amore dovrebbe permeare le cellule del nostro tessuto sociale per rinnovare effettivamente la speranza di oggi. Ma pensiamo un attimo, e forse poi potremo anche offrirli insieme alla nostra preghiera finale, pensiamo un attimo ai giovani, a quelli che sono veramente il frutto di un tessuto sociale disgregato, rovinato, come martoriato da piccole grandi piaghe, a quanto questa mancanza di amore, questa mancanza di carità profonda abbia prodotto, le ferite che questa carità, questa mancanza di carità ha prodotto, che questa carità deve rimarginare, che questa carità di Maria, della Chiesa e di ognuno di noi deve aver presenti. Io credo che veramente oggi il bisogno della maternità, che poi si esprime attraverso le rivendicazioni di ogni genere, cioè la rivendicazione della maternità fisica, non solo da parte delle donne, ma anche degli uomini, tutti vorrebbero avere figli o prodotti biologici come figli, ma poi cosa vuol dire il prendersi cura fino al punto, fino a sperare contro ogni speranza? A offrire se stessi al di là di ogni martirio, perché non è il martirio fisico in questo caso, molte volte le esigenze dell'amore sono veramente immani. Ella ci è donata quindi quale primizia di tale carità, è resa visibile e prossima, e scelta dal Creatore per far riposare il suo nuovo sguardo sulla terra. E il suo pensiero perfetto è realizzato finalmente in membra umane. Ci è posta accanto nella quotidianità del nostro umano peregrinare, come noi esposta al vento delle umane vicissitudini, ma per noi fortezza inespugnabile contro il male. Ella ci viene ridata in un affidamento che supera ogni strazio ed ogni sentimento, che consacra il suo ruolo di sentinella e di atrio accogliente per essere introdotti nella dimora del Padre in tutta sicurezza e preparazione, attraverso il suo consiglio, il suo esempio, la sua imitazione. Tesseremo quindi con lei nella gratuità e nella pace la veste incontaminata della salvezza, e potremo seguirla rivestiti di misericordia e di giustizia, non certo per i nostri meriti, ma per sua intercessione e azione vigile, attenta, benefica. Conquistati alle schiere di coloro che hanno ricevuto il sigillo di Cristo sulla fronte. Non ebbe forse Giovanni, il discepolo beneamato, il privilegio di prenderla con sé ed essere da lei custodito nella fedeltà dell'amore e della testimonianza? E non fu in lui e con lui affidata a noi, a coloro che sarebbero venuti ad adorare quel dono immenso e inaudito della sapienza divina, alla nostra insipiente stoltezza? Ella è dono nel Figlio, perché tutto ha saputo offrire con lui, nulla trattenendo della grazia illimitata nella quale l'Altissimo l'aveva immersa, pensandola immacolata e splendida realizzazione di integra umanità. Maria rinuncia ad ogni privilegio della grazia e si lascia conquistare dal sacrificio della croce, dall'amore che si dona totalmente, nulla riservando per sua consolazione, sostegno, sopravvivenza. Null'altra ricchezza possiede la Vergine che il vuoto immenso del baratro umano nel quale farsi raggiungere dal sangue versato dal Figlio e ricolma il calice offrirne ai figli miseri ed assetati di vita. Germano di Costantinopoli, patriarca nel 715, ne è autorevole voce. Dice: lei è il vello immacolato che era stato posto nell'aia terrena e nel quale la pioggia scese giù dal cielo e con beni copiosi dati senza risparmio riempì tutta la terra inaridita dallo smisurato peso dei mali, la prosciugò dall'umidità delle passioni che si infiltrava nella carne. Lei, il fertile ulivo piantato nella casa di Dio, dal quale lo Spirito Santo, avendo preso il corporeo virgulto, riportò alla natura umana, sbattuta dalle tempeste, la pace lietamente annunziata dall'alto. Lei, il giardino sempreverde ed incorruttibile nel quale fu piantato l'albero della vita, che fornisce liberamente a tutti il frutto dell'immortalità. Lei, il frutto della nuova creazione, nel quale rigurgita l'acqua della vita, cioè Cristo. Lei, l'esultanza delle vergini, il sostegno dei fedeli, il diadema della Chiesa, il marchio dell'ortodossia, la misura legittima della verità, il vestito della continenza, il variopinto mantello della virtù, la fortezza della giustizia, il vanto della Santa Trinità. Dalle Omelie Mariane, la terza. Si vantino gli uomini delle glorie terrene e delle loro conquiste. Poveri e soggetti all'inganno dell'orgoglio si trascineranno infine ai piedi dell'uomo straziato dai dolori di tutti, crocifisso innocente, e chiederanno il perché di tanto incomprensibile amore. Ella, la donna sapiente della scrittura, vissuta sotto la guida costante e certa dello Spirito, non aveva atteso che quel dono da accogliere, custodire eternamente e continuamente offrire. Nessun altro avrebbe potuto comprendere se non colei alla quale Dio stesso aveva concesso la perfezione immacolata nella comunione e nella reciprocità del dono di sé, in totalità di amore che accogliendo si fonde. In lei Dio ha manifestato le altezze della natura portando a compimento nella sua assunzione in cielo il nostro destino, rivelandoci destino certo della nostra estrema pochezza riscattata da Cristo, riportata al Padre. Anche in ciò, dunque, ella è dono nel Figlio, anzi, è fiaccola luminosa che sostiene la nostra speranza, pronta a parteciparcene luce e calore, irradiazione e gioia, sino al compimento, alla condivisione della sorte celeste. Inoltre, e concludo, leggere il dono della maternità spirituale ed umana di Maria, in tutta la dimensione del suo parto doloroso ai piedi della croce, come parto della Chiesa e della comunità dei credenti, nell'ampiezza sconfinata dell'oblazione di sé e di fedeltà a Cristo, oggi, in chiave ecumenica, significa aprire il cuore e l'anima ad una visione d'accoglienza delle nostre differenze, difficoltà, incapacità a vedere, ad accettare, a vivere pienezza di fraternità. Solo chi, dietro a Cristo, è entrato nella sua passione, ha attraversato con lui la morte e la sofferenza onnicomprensiva al vertice di ogni dolore, non si ferma ormai a sbirciare il cammino sulla soglia. Maria è colei che, modello e via dei semplici, introduce nella fiducia e umiltà che non osa imporre, è vertice del dono senza riserve, senza attese umane, colei che osa il salto totale della fede nell'abbandono totale al Signore. Quali chiese e quali cristiani oseranno imitarla, seguirne i percorsi, esporsi in una sequela tanto generosa e disinteressata? Chi di noi diventerà dono in Cristo alla sua stregua, raggiungendo con lei il posto a noi assegnato e riscattato per l'eternità? Per impetrarne grazia e fedeltà di vita personale, comunitaria, per i cristiani e per la Chiesa di Cristo, vogliamo, a conclusione, fare nostra la preghiera del patriarca germano che abbiamo citato appena nell'omelia terza. Questa preghiera, non so se ce l'avete, è su un foglio che avevamo fotocopiato, forse in ultimo, e che comunque vorrei leggere così a conclusione. Ve la leggo, poi magari la ripetiamo nella preghiera. E comunque cominciamo a farne già conclusione della nostra preghiera di oggi. O Madre di Dio, con fede noi ti confessiamo, con amore ti onoriamo, con timore ti veneriamo, sempre glorificandoti e religiosamente proclamandoti beata. Beati coloro che ti hanno servito, beato Giuseppe tuo sposo, tu sei onore di coloro che ti onorano, meritata ricompensa dei meritevoli, altezza delle altezze. Ma, o mia Signora, che sei tu sola il mio conforto proveniente da Dio, la divina rugiada che rinfresca la mia arsura, la goccia divinamente scorrente per il mio cuore inaridito, la fiaccola splendidissima della mia anima tenebrosa, la guida della mia inesperienza, la forza della mia debolezza, il rivestimento della mia nudità, la ricchezza della povertà, la guarigione delle ferite inguaribili, la rimozione delle lacrime, la cessazione dei gemiti, la trasformazione delle sventure, il sollievo dei dolori, lo scioglimento delle mie catene, la speranza della salvezza. Orsù, ascolta le mie preghiere, abbi compassione dei miei gemiti e accogli il mio pianto. Come madre del Dio tuo e nostro che ama gli uomini, muoviti a compassione per me. Volgi lo sguardo. Soddisfa il mio ardente desiderio e riuniscimi alla mia parente e compagna di servizio nella terra dei mansueti, nelle tende dei giusti, nei luoghi dei santi. Tu sei difesa di tutti e splendente Letizia. Rendimi degno di rallegrarmi nella gioia insieme a te. Io ti chiedo di dimorare con te in quel gaudio veramente indicibili del Dio e Re da te generato. Nelle tue eterne nozze e nel godimento incessante e inesausto, nel regno che non ha tramonto né fine. Sì, o mia Signora, mio rifugio, vita e soccorso, armatura e vanto, speranza e forza, concedimi di godere dei doni indescrivibili e inconcepibili di tuo Figlio, Dio tuo e Dio nostro nel Regno Celeste. Infatti, io lo so, tu hai il potere uguale al volere, poiché sei madre dell'Altissimo. Perciò, o purissima Signora, io ti prego che io non sia deluso nella mia attesa, ma ottenga invece in sorte, o sposa di Dio, che hai generato l'attesa di tutti, il nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e sovrano di tutte le cose visibili e invisibili, al quale conviene ogni gloria, onore e venerazione, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen. Vorrei ringraziarvi e ringraziare anche Giovanni Paolo II, che è il mio mediatore ogni volta che vi scrivo qualcosa. E soprattutto vorrei che facessimo di questo, forse prendessimo qualche spunto da rielaborare nella nostra preghiera. Grazie a tutti.
Ringraziamo, cordialmente ringraziamo la nostra amica e professoressa Concetta Sinopoli, che avete sentito come profondamente sente, vive e trasmette ciò che ha lungamente meditato, pensato e assimilato, specialmente in questa dinamica spirituale con la quale ha voluto trattenerci questa sera, sul tema duplice in fondo, il tema dello spirito che si fa dono in lei, portandola al vertice di una bellezza, di una perfezione inaudita, senza togliere nulla alla sua libertà umana. E dall'altra, il farsi dono per noi, un dono donato dal Cristo, testimone perciò dell'amore del Padre, misericordioso, accogliente, benevolo, confortatore, quasi volto di Dio, accanto a ciascuno di noi, se anche noi, nelle prove, soprattutto tanto ha insistito il discorso della prova, se nelle prove, quelle fisiche, quelle morali, quelle spirituali, la invochiamo, ci aggrappiamo a lei, camminiamo con lei. passo dopo passo per realizzare pure noi la tematica, accogliere il dono di Dio e farci dono in nome di Dio ai nostri fratelli. Chi ha da chiedere qualcosa alla professoressa lo può fare liberamente.